L'area di proprietà della famiglia del sindaco, non scandalizziamo nessuno perché sta agli atti. L'unica area che apre dopo una conferenza di servizi con una serie di atti di attori in campo. E pochi giorni fa, appunto, tra i vari post pubblicati su Facebook ci sono stati anche appunto, video dove si manda musica a volumi sostenuti e potete trovare nella conferenza di servizi. Il parere Vinca, dove invita inoltre per la relativa vicinanza all'area di intervento della zona umida ZAPS e ai siti di riproduzione sulla spiaggia di specie tutelate come il Fratino e il Corriere Piccolo, si ritiene necessario evitare l'emissione di suoni e musica amplificati nel periodo riproduttivo, individuabile nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. Quindi mi sembra chiaro questo parere che evita e vieta l'emissione di suoni amplificati, da quello che capisco io. Siccome questo è agli atti della conferenza dei servizi, invito a verificare se questo viene dai video che pubblicano, questo sta avvenendo e credo che questo debba essere evitato. Grazie.
Grazie consigliere Grau. Consigliere Perretta.
Questa è una domanda specifica che rimanda agli uffici, verificheremo. Possiamo fare questo ragionamento anche se, insomma, diciamo, non è chiaro, la posizione complessiva della domanda. Insomma, poteva limitarsi a fare un racconto dell'anomalia, invece ha voluto poggiare, insomma, il piede sempre e comunque su questa vicinanza a, diciamo, titoli, sindaci e quant'altro. Io non capisco questo modo di fare politica, ma insomma, se questo è lo facessero. Io, consigliere, se lei fosse venuto, anzi, presidente, se il consigliere fosse andato presso la caserma, il comando di polizia locale, avrebbe avuto sicuramente modo di essere ascoltato. Quindi io penso che questo è il giusto modo. Se invece si voleva fare politica e mettere, diciamo, in disagio qualcuno, come se fosse la responsabilità di qualcuno, il fatto che c'è chi segue la legge e chi non lo fa, allora, diciamo, lo ha fatto. Provvederemo, consigliere.
Grazie consigliere Perretta. Consigliere Garau per la replica.
Io non capisco cosa non si capisce, nel senso che c'è una conferenza di servizi dove appunto è stato chiesto un parere, la regione ha scritto, è agli atti, queste cose sono a conoscenza degli uffici dell'amministrazione, visto che lì è stata aperta un'attività, credo che questa attività debba rispettare delle regole che sono state dettate dalla conferenza di servizi. Siccome non vengono dettate, siccome nei social, se basta capire i telefoni, potete verificare questo, anzi, altra cosa che ci dice il Vinca, e invito appunto gli uffici, accetto l'invito del consigliere Perretta, anche sull'inquinamento luminoso, credo che anche lì abbiamo qualche problemino. Quindi, come dire, applicare questo, consigliere Perretta, e fare quello che dobbiamo fare noi, comunque, no? I consiglieri dobbiamo controllare che tutto avvenga, secondo regole. Qui è chiaro, se vuole una copia, lo dà a chi le pare, lo porta anche, credo, al sindaco a conoscenza. Credo che questo debba essere semplicemente applicato, mi dovrebbe dire semplicemente se questo è, faremo spengere la musica. Bisogna rispettare le regole, l'ha detto lei prima, no? Gli imprenditori hanno rispettato le regole, hanno fatto le cose secondo regola, se così è, bisogna fare le regole, bisogna rispettare le regole. Grazie.
Grazie consigliere Garau. E l'ultima in ordine è la domanda del consigliere Marongiu. Chi interviene? Sì, o consigliere Marongiu o Pagliotta, uno e due. Non, ha portato via la domanda attualità, ce l'ha in mano il consigliere Marongiu, quindi prego.
Sì, l'argomento è quello precedente, ma in estrema sintesi, considerato che nella zona di cui si è già discusso, da più di 15 anni venivano concesse autorizzazioni stagionali precarie, indipendentemente dalla destinazione dei luoghi, che erano prima campeggio, poi agricolo o altro, ogni terreno ha una destinazione urbanistica. Comunque, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, che può essere zona bianca, la zona bianca, la informo, che è una destinazione, cioè che prevede delle possibilità. Comunque, motivo ancora di più, non c'è, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, da più di 15 anni le amministrazioni che si sono succedute hanno concesso queste cose. Al di là di zona bianca o meno, a marzo 22 cambia la destinazione urbanistica, anzi interviene la destinazione urbanistica. A giugno, quindi successivamente, vengono autorizzate le attività precarie come negli anni precedenti. La domanda è semplice, qual è l'ostacolo giuridico normativo che impedisce di fare nel 2023 quello che è stato fatto nel 2022 in permanenza di destinazioni urbanistiche.
Grazie consigliere Pagliotta. Consigliere Marongiu, prego, proceda con la seconda.
Allora, buonasera a tutti i cittadini che ci ascoltano da casa. Allora, noi chiediamo comunque al sindaco e alla giunta se ritengono di sospendere i lavori del Viale Europa, Viale America, visto l'impatto che i lavori stanno avendo sullo spazio, tutte le discussioni che si stanno anche verificando tramite social, quindi uno spazio che prima era completamente esclusivamente dedicato al gioco dei bimbi, ora insomma sono subentrate con delibere altre dinamiche, altre situazioni.
Grazie consigliere Marongiu. Ci sono interventi? Consigliere Perretta.
Sì, grazie Presidente. Solo per reiterare insomma, quanto ho già detto, noi abbiamo, vede consigliere, credo che non si possa dire a prescindere dalla destinazione urbanistica, perché questo è un intervento straordinario che si inserisce in una situazione prima precaria o anzi assolutamente incompatibile. E oggi si inserisce come temporaneità all'interno di un procedimento che mirava ad avere una sua attuazione, che poi è sopraggiunta. Quindi non è che si può agire, noi facciamo oggi un altro strumento temporaneo, straordinario, quando c'è una destinazione urbanistica che invece, come dire, consegna l'aria ad un uso specifico. È diverso da ciò che si faceva prima, e io ho già detto come erano fatte precedentemente queste delibere, insomma, non voglio tornarci sopra. Quindi non c'è nessun ostacolo. Anzi, c'è esattamente l'opposto, ci sono le strumentazioni, gli strumenti urbanistici per poter attivare un percorso reale, concreto, legittimo, imprenditoriale, cosa che prima non era possibile farlo. Diciamo fare, questo è il punto fondamentale. Osta questo tipo di decisione, c'è una destinazione urbanistica chiara, definitiva, netta, che consente a tutti quelli che volessero intraprendere quell'attività nel tempo stabilito di poter attuare il percorso. Le invito nuovamente a verificare il punto in cui, anzi il momento storico in cui è stata data l'ultima delibera, diciamo così, transitoria, ma in ogni caso è evidente che se nel marzo 2022 diciamo, esce questa approvazione, e ripeto, io sono convinto che è stata di poco precedente la delibera della Giunta Comunale, è evidente che nessuno era nella tempistica possibile per poter attuare un qualsiasi progetto. Ora, dal 22 marzo ad oggi è passato un anno, chi aveva voglia, tempo, denaro di effettuare un'attività imprenditoriale turistico-ricettiva nel rispetto delle norme, nel rispetto della città e nel rispetto del nostro modo di intendere il turismo, aveva tutti gli strumenti per poterlo fare. Se non lo ha fatto, evidentemente avrà avuto ragioni diverse, quindi non si tratta di un ostacolo, si tratta di appurare il fatto che ci sono delle normative, ci sono delle condizioni che consentono finalmente, nel rispetto della legge, di diventare qualcosa di diverso, conformemente alla legge. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Perretta. Risponde il sindaco per la consigliera Marongiu. Prego sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti. Se non erro, la domanda era se l'amministrazione comunale non ritiene di interrompere i lavori presso l'area di Viale Europa. No, la risposta è no.
Grazie sindaco. Per la replica del consigliere Pagliotta.
Sì, la domanda era precisa. Cosa impedisce, purtroppo si stanno intrecciando, ma sarò rapidissimo, cosa impedisce oggi di fare quello che è stato fatto nel giugno 22 quando la destinazione urbanistica su quei terreni era la stessa? Non mi pare che ci sia risposta.
Procediamo diciamo, con i punti all'ordine del giorno. Al primo punto all'ordine del giorno abbiamo la variazione al bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi dell'articolo 175,2 del TUEL 267-2000. Prego sindaco.
Grazie Presidente, abbiamo dedicato ben 40 minuti alle domande di attualità nonostante il regolamento dicesse un quarto d'ora, quindi insomma diciamo che abbiamo fatto quasi un consiglio di mozioni e interrogazioni, quasi. Comunque, venendo a noi...
Mi scusi se l'interrompo, sindaco. Un quarto d'ora totale. Può vedere sul regolamento. Prego, sindaco.
Vabbè, abbiamo comunque risposto senza stare lì a vedere i secondi. Insomma, no, oggi siamo tutti più buoni. E anzi, proprio in questo clima, spero che questa variazione di bilancio ottenga l'unanimità da parte del Consiglio Comunale. Essendo una variazione di bilancio molto corposa, che va, diciamo, su questioni che in passato ci hanno visto anche, insomma, uniti nella stessa direzione, e faccio ovviamente riferimento principalmente alle variazioni che andranno a rimpinguare in maniera molto sostanziosa i capitoli dei servizi sociali, impegno che questa amministrazione ha assunto fin dal lontano 2017 e che sta portando avanti e che rivendichiamo con forza. Vado ad elencare quelle che sono le principali voci di questa variazione di bilancio. Ringrazio il dottor Barbato qui presente e tutto il suo ufficio per aver lavorato sugli atti. Faccio già presente che questo punto è stato già ovviamente esposto nella competente commissione consiliare e che, come previsto per legge, è stato ottenuto il parere favorevole da parte dei revisori dei conti. Allora, con questa variazione andiamo a prevedere 10.000 euro in aggiunta a quello che è già stato previsto con un bilancio di previsione, ovviamente, per i buoni pasto dei dipendenti comunali, 10.000 euro per il pagamento di imposte e tasse, 12.000 euro per la manutenzione degli immobili comunali, 2.000 euro per le spese di carburante dei mezzi comunali, dei messi e della protezione civile. Piccolo inciso, non so se avete avuto modo, però, come annunciato in commissione, questo file che sto leggendo, questo l'ho mandato a tutti i consiglieri così che poteste avere una visione un po' più chiara, magari, no? Perché di tutte quelle che sono le voci. Poi 10.000 euro li andiamo a aggiungere per un finanziamento che abbiamo preso ulteriore sul PNRR per i servizi informatici. Ulteriori 40.000 euro li posizioniamo per la manutenzione del verde, in particolare per le potature delle alberature che avvieremo non appena sarà possibile, cioè terminato il periodo di fioritura. 50.000 euro andiamo a rimpinguare i capitoli della fornitura per le utenze idriche comunali. Poi abbiamo degli spostamenti a saldo zero tra i capitoli della cultura e del turismo, ovvero togliamo 70.000 euro dal capitolo spese per manifestazioni turistiche e ne posizioniamo 50 sul capitolo contributi per manifestazioni turistiche e 20 spese attività culturali, quindi complessivamente è a saldo zero. Poi l'avvocatura ci ha comunicato che, avendo vinto un contenzioso, possiamo intervenire sul fondo rischi soccombenze, quindi questa vertenza, diciamo, ci vedeva nella possibilità di risarcire 130.000 euro, abbiamo vinto, quindi di questi 130.000, 25 vengono spostati sul capitolo dell'avvocatura spese per contenzioso, che era un po' in sofferenza, e gli ulteriori 105 che rimangono restano nel fondo rischi soccombenze per ulteriori contenziosi che potremmo, insomma, essere nella condizione di dover affrontare risarcendo i privati. Devo dire che, visto l'andamento, questo sta succedendo praticamente quasi mai, e quindi ringrazio l'avvocatura per l'ottimo lavoro che sta svolgendo. Poi arriviamo al capitolo dei servizi sociali, che, diciamo, assorbono la gran parte di questa variazione di bilancio, che muove complessivamente circa 5 milioni di euro, 3 milioni su 5 sono destinati ai servizi sociali a diverso titolo. A diverso titolo perché finanziamo in parte, in grossa parte, con l'avanzo vincolato, le seguenti variazioni: 137.000 euro per l'assistenza educativa scolastica, 579.000 per il contributo alla disabilità gravissima, 8.500 euro per il progetto Il Monello, 19.800 per il progetto Violenza di Genere, Sportello Violenza di Genere, 14.000 euro contributi per il centro sociale anziani, 80.800 quota fondo povertà finanziata dall'avanzo libero, 12.859 per prestazioni riabilitative ex articolo 26, legge 833 del 78, 109.700 per il contributo per disagiati psichici, 7.000 euro contributi per spettro autistico, 50.003 contributi affidi familiari, 811.000 quota fondo povertà piano sociale di zona, 9.500 pronto intervento sociale, 228.300 contributi regionali per integrazione canone di locazione. E un'altra variazione, sempre sullo stesso capitolo, perché sono arrivate in tempi diversi le richieste, di 19.400, quindi complessivamente il capitolo per i contributi regionali per integrazione canone di locazione sarà di 247.700, scusate, ma dopo tutti questi numeri. E poi 42.500 contributo attività socio-educativa a favore dei minori, contributo ministeriale. Con i fondi comunali andiamo, complessivamente qui siamo a 2.132.000 circa. Poi con i fondi comunali togliamo 35.000 euro al capitolo rette per ricovero persone anziane in istituto, perché l'andamento del capitolo ce lo consentiva. 20.000 euro al capitolo contributo affitto alloggi senza fissa dimora, e ho spiegato le motivazioni in commissione. Poi aggiungiamo 103.000 euro sull'assistenza educativa scolastica, AEC, 296.000 euro li aggiungiamo sul capitolo Rette ricovero minori in istituto, 4.000 euro contributo ex Nauli, 70.000 euro per l'assistenza domiciliare anziani, 40.000 euro per la compartecipazione alla ASD per la compartecipazione alla spesa del trasporto disabili presso strutture riabilitative, 7.000 euro per spese di onoranze funebri per persone indigenti, 50.000 euro assistenza domiciliare anziani sul capitolo 1870/24, qui abbiamo un avanzo generato dal capitolo 130/5 e poi 5.000 euro li mettiamo sempre sull'assistenza domiciliare anziani su un altro capitolo. Poi 40.000 euro li mettiamo sull'assistenza domiciliare disabili, sempre con un avanzo generato dallo stesso capitolo di prima. 45.000 euro sul progetto Vivo Meglio, avanzo generato dal capitolo 130/9, e 10.000 euro li utilizziamo per integrare le rette, o meglio, le decurtazioni delle rette alle famiglie dei bambini che frequentano l'asilo nido comunale, e ne parleremo dopo quando ci sarà il relativo regolamento, per totali 615.000. Poi abbiamo, sempre su richiesta dell'Ufficio Politiche Sociali, istituito nuovi capitoli in uscita, 11.000 euro per implementazione sperimentale, programmi, territori, piano di zona, avanzo vincolato, 13.668 dimissioni protette, piano sociale di zona, sempre avanzo vincolato, 13.668 supervisione, piano sociale di zona, avanzo vincolato, 12.026 accoglienza nuclei familiari, mamma bambino, avanzo vincolato, e ultimo, ma non per importanza, 110.000 euro fondo non autosufficienza 2023 piano sociale di zona, anch'esso avanzo vincolato. Vorrei precisare che con questa variazione abbiamo soddisfatto tutte le richieste da parte dell'Ufficio Politiche Sociali, con il solito impegno che ribadisco in quest'Aula, di andare eventualmente in corso d'anno, monitorando l'andamento dei capitoli, ad integrare se necessario i vari stanziamenti. Vorrei anche ricordare agli scettici che in sede di approvazione di bilancio di previsione avevamo preannunciato che con una successiva variazione di bilancio saremmo andati ad integrare i capitoli dei servizi sociali, se non altro perché a quella data non era stato ancora quantificato il fondo di solidarietà comunale e quindi era impossibile iscrivere dette somme in bilancio. Ora che questo fondo è stato determinato e ora che abbiamo la possibilità di farlo, abbiamo rimpinguato i capitoli e quindi gli stanziamenti sui servizi sociali hanno ripreso la loro, se non maggiore, consistenza rispetto agli anni scorsi. Poi andiamo a aumentare il capitolo in entrata e ovviamente anche in uscita delle contravvenzioni al codice della strada, della riscossione dei proventi delle contravvenzioni per la riscossione coattiva di 1.552.000. Di conseguenza aumentiamo il fondo crediti dubbia esigibilità di 524.998, mettiamo 150.000 euro per le spese postali per l'invio dei verbali, 10.000 euro per le misure al PRA, 170.000 euro le utilizziamo per cancellare l'aggio in entrata, che non è più previsto perché siamo noi a incassare direttamente, e 497.000 euro li dobbiamo utilizzare per pagare appunto l'aggio della riscossione coattiva delle contravvenzioni. Poi andiamo al titolo secondo, che finanziamo in parte con i proventi del codice della strada, che possono essere utilizzati al titolo secondo, e in parte con gli oneri concessori. Quindi abbiamo 10.000 euro per acquisto mobili e arredi, 20.000 per manutenzione immobili comunali, 30.000 euro per integrare il progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico sul palazzetto dello sport, 50.000 euro per il rifacimento e l'ampliamento del manto stradale in via Reykjavik, che finanziamo 33.000 euro con oneri concessori e 17 col codice della strada, 74.800 per il rifacimento del manto stradale di una parte di via Corrado Melone, 67.200 per l'illuminazione stradale, in particolare via Lavigno, via Rimessa Nuova e via Reykjavik, 50.000 euro per integrare il progetto di ristrutturazione del ponte Abebe Bichila. Andiamo inoltre a inserire 376.000 euro in entrata e in uscita come contributo, maggior contributo da parte del Ministero competente per la riqualificazione del Castellaccio dei Monteroni a causa del caro prezzi, 10% dell'opera. In più andiamo a recuperare dal 2022 80.000 euro che sono per il contributo asilo nido, complessivamente 480.000 euro, che erano stati messi 80 nel 2022 e 400 nel 2023. Li mettiamo tutti sul 2023. Poi andiamo a mettere in bilancio nell'anno 2023 i fondi dell'Etruria Meridionale della Regione Lazio, che vogliamo utilizzare per la riqualificazione dell'approdo dei pescatori in via in lungomare Marco Polo. 26.000 euro di parte corrente e 104.000 euro in parte in conto capitale, a cui si sommano i 70.000 euro che ha stanziato l'amministrazione dal proprio bilancio. Poi abbiamo una serie di variazioni a saldo zero, in quanto aumentiamo il capitolo in entrata, che sono somme che ci deve restituire ACEA, e in uscita che sono 120.000 euro per i rifiuti prodotti dall'impianto di depurazione, 569.000 per le utenze elettriche dell'impianto di depurazione, 9.000 utenze idriche e dati dell'impianto di depurazione e 187.000 euro per la conduzione dell'ACEA dell'impianto di depurazione. Quindi la variazione è a saldo zero. Infine andiamo ad aggiungere 139.000 euro sul capitolo 2009/1, che era una somma già introitata per i ripristini stradali, quindi avanzo vincolato. E inoltre andiamo a incrementare a 500.000 euro la somma in entrata sul capitolo 354/1 e in uscita sul capitolo 2009/1 per l'annualità 2023, che riguarda sempre i ripristini stradali. Questo è quanto, e se ci sono domande siamo qui. Grazie.
Grazie Sindaco.
Ah, scusate, no, perdonatemi.
Prego.
Scusatemi, ringrazio il dottor Popato anche per avermi ricordato questo. Nel frattempo è subentrata una delibera regionale, abbiamo partecipato al bando, ve l'avevo già anticipato, per gli eventi estivi, abbiamo ottenuto un contributo di 16.000 euro per il Summer Fest. Quindi andiamo a prevedere con questo emendamento l'incasso, cioè in entrata 16.000 euro del contributo che andiamo a mettere sul capitolo del Summer Fest. Ovviamente poi togliamo i 16.000 euro dal capitolo del Summer Fest e li mettiamo sulle spese per manifestazioni turistiche. Grazie.
Grazie Sindaco. Consigliere Pagliotta. Prego, consigliere Pagliotta.
Sì, volevo chiedere se non le ho sentite, quindi potrei non aver sentito. Ci sono somme destinate a marciapiedi, rifacimento di marciapiedi, allargamento di marciapiedi, e poi se ci sono somme destinate alle opere pubbliche che devono essere realizzate nel piano di zona Torre Flavia, nel piano particolareggiato di Torre Flavia.
Prego, Sindaco.
Allora, per quanto riguarda il piano particolareggiato di Torre Flavia, immagino che lei si riferisca alla famosa Compranare. Ovviamente per andare a realizzare la Compranare dobbiamo prima acquisire le aree da parte dei privati, cosa che ancora non è avvenuta e che avverrà adesso, penso, strada facendo, man mano che attiveranno le conferenze dei servizi. In quel contesto andremo a disciplinare il fatto che deve essere ceduta una parte dell'area per realizzare questa Compranare. Quindi in questa variazione del bilancio non c'è nessuna somma in relazione a questo, così come in questa prima fase, in questo momento non andiamo a intervenire sui marciapiedi, ma così come anticipato anche a seguito del vostro emendamento durante l'approvazione del bilancio, stiamo predisponendo un piano di interventi anche a seguito della redazione del PEBA, e quindi per il 2024 prevederemo insomma, di contrarre un mutuo. Vedremo con la ragioneria la disponibilità, ma insomma sarà sostanzioso, per andare a rifare i marciapiedi e le strade. Però lo faremo in un'ottica organica e non a singoli interventi, come magari abbiamo fatto in passato per andare a eliminare certe criticità e magari dei tratti pericolosi.
Grazie. Secondo intervento? Prego, consigliere Pagliotta.
In merito alla risposta, per quanto riguarda le opere pubbliche che devono essere realizzate nel piano Torre Flavia, vorrei far presente che è un interesse pubblico, cioè che non può essere subordinato in quel piano di zona non è chiarissimo, in quel piano Torre Flavia non è chiarissimo come verrà la realizzazione delle opere pubbliche, perché normalmente nei piani particolareggiati le fanno i proprietari. Lì c'è scritto le fa il comune, però quando, faccio un'ipotesi, se due proprietari, tre proprietari non saranno interessati per 4-5 anni alla realizzazione della loro previsione, cosa farà il Comune? Quindi poniamo questo problema, perché al di là delle discussioni fatte prima c'è un interesse pubblico che è quello della viabilità, dei parcheggi e dell'accessibilità al litorale, che è di 900 metri, che attualmente non vede questa accessibilità. Quindi vogliamo sottolineare che le opere pubbliche appunto hanno un interesse pubblico al di là di tutte le cose dette prima, quindi sono di interesse pubblico.
Grazie. Prego, Sindaco.
Sì, senz'altro. Vorrei ricordare che la variante in questione obbliga i titolari delle attività a prevedere all'interno del progetto unitario il 3,5% della somma complessiva dell'area a parcheggi pubblici, e che sempre nel tratto che lei indicava di 900 metri sono stati previsti due accessi, due corridoi a mare, e che comunque è fatto obbligo alle tutte le attività che apriranno o che sono aperte di far transitare chiunque. Quindi da quel punto di vista diciamo che siamo a posto. Per quanto riguarda la questione relativa all'opera pubblica, vedremo l'andamento insomma delle richieste di apertura, e ovviamente interesse del Comune andare a acquisire quelle aree il prima possibile, ma questo ovviamente deve essere fatto d'accordo con i privati, perché ovviamente bisognerà fare una un frazionamento catastale del terreno per andare a acquisire il territorio, non è che possiamo semplicemente posizionarci sopra una strada. Quindi sicuramente è una cosa che faremo nei tempi più veloci possibili, perché prevediamo con l'apertura di diverse attività in quell'area che il traffico su via Primo Mantovani ne possa risentire. Proprio per questo preventivamente abbiamo previsto la cessione gratuita da parte dei titolari di quella porzione di territorio per andare a realizzare questa compranare. Quindi la faremo a spese del Comune nel minor tempo possibile, compatibilmente con il passaggio di proprietà dell'area. Grazie.
Grazie, ci sono altri interventi? Prego, Sindaco.
Sì, abbiamo ottenuto un finanziamento di 16.000 euro da parte della Regione, quindi mettiamo in bilancio in entrata il contributo di 16.000 euro. C'è un capitolo, Summerfest, sul quale mettiamo 16.000 euro. Okay? Di conseguenza possiamo recuperare 16.000 euro da quel capitolo e li mettiamo su, quindi andiamo in aumento di contributo e in diminuzione di fondi comunali. Quindi il capitolo rimane di 150.000 euro. Quei 16.000 euro che possiamo, diciamo, riprenderci, lo mettiamo sul capitolo spese per manifestazioni turistiche. Tra l'altro vi anticipo che utilizzeremo questi soldi, c'era qui il consigliere Porro, dell'assessore Porro, scusate, che in collaborazione col delegato Marco Cecchini stanno appunto inserendo all'interno del nostro calendario delle serate dove ci saranno delle interpreti LIS, e quindi per rendere accessibili gli eventi anche per i sordi, la comunità dei sordi. Quindi sono soldi che utilizzeremo in questo modo. Grazie.
Grazie. Consigliere Marongiu.
Buonasera. Io devo dire che quello, perché molto spesso si bocciano a priori degli emendamenti che arrivano da parte della minoranza, perché nel nostro emendamento che era passato dagli uffici e anche dai revisori contabili c'era proprio questo tipo di richiesta, cercare di capire se si potevano recuperare attraverso bandi altri fondi per poi spostarli in altri capitoli. Quindi io chiedo a questa amministrazione di ascoltarle le cose, perché se si fanno su cognizioni di causa, perché sapevamo che effettivamente c'erano dei fondi che potevano arrivare. Per cui mai scartare a priori delle cose che arrivano da quest'altra parte. Io questo vi chiedo.
Grazie consigliere Marongiu. Prego Sindaco.
Ma solo per comprendere meglio il suo intervento, cioè voi avete presentato un emendamento per cosa? Non ho capito, me lo può ridire?
Noi avevamo presentato un emendamento al bilancio di previsione dove avevamo chiesto di spostare una determinata somma, ok, se non ricordo male 15.000-20.000, e inserirlo in altri capitoli che erano legati agli anziani, ai giovani, con dei progetti specifici, anche istituirli ad hoc, proprio perché comunque attraverso la regione, attraverso altri progetti si potevano recuperare dei fondi, così come è avvenuto. Quindi avevamo fatto solamente questo tipo di richiesta e avevamo verificato la fattibilità anche con i revisori contabili, c'era la possibilità di poterlo fare, quindi chiedo di non escludere a priori solo perché arrivano da questa parte.
Prego Sindaco.
Ci mancherebbe altro consigliere, noi non escludiamo a prescindere nulla, però vorrei farle presente, e questo lei dovrebbe saperlo perché ha fatto il consigliere comunale per parecchio tempo, che i contributi si possono iscrivere in bilancio quando ci sono gli atti formali. Non è che noi possiamo mettere in previsione che prendiamo 50.000 euro di contributo perché lei ha la sfera di cristallo. Purtroppo un'amministrazione non funziona così.
Grazie Sindaco, ci sono altri interventi? Prego consigliere Ferlantini.
Sì, grazie. Buonasera a chi ci ascolta e grazie Presidente. No, io volevo capire un attimo, Sindaco, al di là che effettivamente quando poi si è venuto a portare il bilancio c'erano comunque dei tagli importanti, c'erano stati nei servizi sociali, quindi credo che questo sia un atto dovuto, il fatto di aver inserito poi, giustamente, accettando le richieste dell'ufficio, e aver messo in bilancio poi con questa variazione ciò che mancava dai servizi sociali. Questo mi sembra che l'avevamo anche riscontrato, che il bilancio dei servizi sociali era un pochino più basso rispetto all'anno prima. Adesso sicuramente l'ha sistemato e di questo va bene, però è un atto dovuto, insomma, quello che io dico. Una cosa che io le volevo chiedere, rispetto alla cultura, vabbè, io rimango della mia idea, dove poi voi spendete poche energie sulla cultura, ci avete messo 20.000 euro, con i 20.000 euro dell'altra volta una città di 50.000 abitanti che sulla cultura spende 40.000 euro è proprio che non ha interesse, quindi io lo ribadisco questo concetto perché mi sembra chiaro. Io mi aspettavo che con questa variazione arrivassero più fondi proprio per la cultura e per i giovani, visto e considerato che qualche problemino in città ce l'abbiamo rispetto all'ordine pubblico, quindi questi ragazzi andrebbero indirizzati in qualche modo anche a fare altre cose, ma probabilmente senza fondi poco si fa. Quindi ecco, questo è un invito che io faccio, magari la prossima variazione sulla cultura spendere un pochino più di energie, visto che sul turismo ne ha messe abbastanza. Quindi io chiedevo quel contributo di 50.000 euro tolto da manifestazioni turistiche, diventato contributo di 50.000 euro, che è una partita di giro perché mi sembra che è stato cambiato. Quindi non è più manifestazioni turistiche, è diventato contributo per manifestazioni turistiche. Quindi qual è l'idea? Quella di dare a qualcuno la gestione di queste per fare le manifestazioni, dico, anche perché non c'è ancora un calendario. Noi sappiamo che esiste il Summer Fest, ma non c'è ancora un calendario chiaro di quello che si farà poi d'estate alla Dispoli. Io sono distratto, o comunque è poco pubblicizzato, ma voglio dire, sicuramente lavorando mi perdo anche qualche cosa. Ecco, però sarebbe importante informare la città di quello che facciamo, anche perché io ho visto che ci sta una festa in piazza probabilmente per il 29, ho visto mettere gli stand, ma non so neanche di cosa si tratta. Quindi voglio dire, sarebbe il caso di pubblicizzare meglio questi eventi turistici che si fanno, visto che ci abbiamo messo tantissime energie. Ecco, quindi chiedevo i 150.000 euro, ultima domanda sindaco e poi mi azzittisco, 150.000 euro del Summer Fest che sono lì, sono quelli? Non abbiamo fatto ulteriori, non ci abbiamo messo ulteriori fondi? Che sono questi tre artisti, credo, no? Che sono la Lamborghini, Raff e Dado, e se non sbaglio. Vabbè, no, è importante pure che lo dica qui, sindaco, perché voglio dire, non lo sappiamo, quindi è importante sapere come spendiamo i soldi dei cittadini. Ecco, detto questo, rimangono 150, non ci sta un ulteriore incremento su quel capitolo di bilancio? Grazie.
Grazie, consigliere Ciarlantini. Prego, sindaco.
Allora, complessivamente il Summer Fest costa 198.000 euro, che sono i 150 sul capitolo Summer Fest e la parte rimanente su un altro, che viene finanziata dal capitolo sul quale incassiamo l'imposta di soggiorno, ok? La parte rimanente, sì. E la parte restante è a carico della Prologo, che diciamo reperisce i fondi attraverso sponsorizzazioni. Poi, per quanto riguarda i servizi sociali, io ve l'avevo già detto anche quando abbiamo approvato il bilancio di previsione, però vedo che questo concetto non è stato forse ben spiegato da me, chiedo venia e ribadisco. Noi in sede di approvazione di bilancio non abbiamo fatto nessun taglio. Abbiamo approvato il bilancio confermando gli stanziamenti che erano stati fatti sul bilancio di previsione 22. E la premessa, il vostro scetticismo, era quella che in corso d'anno avremmo integrato, come abbiamo fatto dal 2017 in poi. La prima delibera che abbiamo fatto in questo Consiglio Comunale nel 2017 è stata mettere 500.000 di euro in più sui servizi sociali, che era quello che avevamo detto che avremmo fatto. E l'abbiamo fatto in tutti gli anni, perché poi, insomma, chi ha avuto la possibilità di amministrare, chi magari conosce un po' meglio le tematiche di bilancio, sa bene che quando si predispone il bilancio di previsione non è mai un bilancio definitivo. Tant'è che la legge prevede che si possano fare delle variazioni, e noi ogni anno abbiamo fatto numerose variazioni, e all'interno di ogni variazione c'era un aumento dei fondi per i servizi sociali. Quindi con questa variazione abbiamo mantenuto l'impegno, non è un atto dovuto, ma è una volontà politica. Una volontà politica di questa amministrazione, che non tutte le amministrazioni che hanno governato la Dispoli hanno messo in campo. E questo lei lo potrà facilmente riscontrare, non sto facendo una critica a lei in particolare. Per quanto riguarda il discorso degli spostamenti sui capitoli del turismo, non si tratta di affidare a qualcuno. È semplicemente una diversa voce di spesa, perché se si fa un affidamento a una società, allora si tratta di una spesa e c'è fatturazione e è un capitolo. Se invece si dà un contributo a un'associazione è un diverso titolo di spesa, e quindi non è che noi gli affideremo a un unico soggetto, semplicemente ci saranno X eventi in piazza, alcuni di questi saranno vedranno un contributo a chi realizza l'evento, alle varie band, alle varie realtà, e invece alcuni verranno dati come affidamento. È semplicemente un tecnicismo contabile, laddove c'è un contributo e laddove c'è una spesa con un affidamento diretto. E poi per quanto riguarda il Summer Fest, che aveva chiesto? Gli artisti? Sì. Quello era marginale, vabbè, tanto l'aveva detto più o meno lei. E il calendario lo posso assicurare che è pronto, se non l'ha visto dopo glielo mando. Grazie.
Grazie sindaco. Prego, consigliere Tarantini.
Sindaco, me lo mandi così l'aiuto a pubblicizzarlo. No, ecco, è importante questa cosa, quindi sono diventati 198, lei mi conferma, ma lei ha detto una cosa, la Proloco, quindi la Proloco gestirà il Summer Fest? Domanda. Non lo sapevamo, ecco, questo volevo. Quindi questi 198.000 euro, che comunque comprendono gli artisti, saranno gestiti non dall'assessorato ma dalla Proloco, giusto? Grazie.
Grazie, consigliere Cerlantini.
Lei è molto attenta, pensavo che avesse letto le delibere sull'albero proprietario degli ultimi 3 anni in cui la Proloco ha gestito sempre il Summer Fest, quindi anche quest'anno lo faremo, anzi cogliamo l'occasione, a nome di tutto il Consiglio Comunale, di ringraziare il Presidente Nardocci per il grande lavoro che fa per la nostra città, non solo durante il Summer Fest, ma durante la Sagra del Carciofo, questo fine settimana in cui collaborerà con un'altra realtà del territorio per fare Italia, come era, Gusto Italia? Una 3 giorni enogastronomica in Piazza Rossellini, quindi grazie alla Proloco che ci aiuta a promuovere il nostro territorio, grazie.
Grazie Sindaco, consigliere Trani. Ha fatto 3 interventi, no, consigliere Cerlantini. Sì.
Quindi abbiamo un assessore che è il presidente della Proloco che collabora con l'assessore che lei ha nominato. Grazie.
No, abbiamo una realtà che questo comune valorizza, che in altri comuni viene relegata e che invece noi siamo assolutamente fieri di avere sul nostro territorio, di collaborarci, perché rappresenta veramente un validissimo aiuto a questa amministrazione, così come lo è stato anche in passato, organizzando eventi veramente anche di grande spessore culturale. Quindi questa sua affermazione, una battuta acida, se la poteva pure risparmiare.
Consigliere Trani, per l'intervento. Prego.
E solamente per ribadire un concetto, io in continuità su quello che ho detto del bilancio di previsione, sul DUP avevo votato contro che c'erano delle motivazioni abbastanza importanti, sul bilancio di previsione avevo detto che comunque davo fiducia a questa amministrazione e quindi mi astenevo al voto. E partendo da questo aspetto devo ribadire una questione. Se si mettono a paragone i bilanci di previsione 23 e 22 non c'è nessun taglio. Se si mette in previsione il bilancio di previsione 23 e il rendiconto 22 è naturale che ci siano delle discordanze e che il rendiconto sia più alto, perché poi nel corso del tempo si fanno le variazioni del bilancio e si va a dare atto a tutte quelle richieste da parte dei servizi sociali. E credo che questa sia una variazione di bilancio molto importante, si vanno a dare a parte i contributi, che ce ne sono tantissimi, da parte comunque anche regionali, si vanno a dare tantissimi soldi sul capitolo dei servizi sociali, non c'è più una richiesta, tutte le richieste sono state evase, quindi la fiducia che comunque gli avevo accordata credo sia stata riposta bene e quindi voterò a favore la variazione del bilancio. Grazie, arrivederci.
Grazie consigliere Trani. Prego.
Solo per comunicare, come ho già fatto al Sindaco e al Presidente del Consiglio, che purtroppo per ragioni di lavoro non mi permettono di continuare il lavoro in aula per varie scadenze fiscali che dovrò adempiere entro il giorno di domani. Grazie.
Grazie consigliere Trani. Consigliere Mollica.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti e a chi ci ascolta da casa. Sì, in effetti il Sindaco ha mantenuto la parola, l'ha fatto anche precedentemente e gli va dato atto che sono state evase tutte le richieste di questi uffici. Un piccolo inciso voglio farlo, se me lo permetta, anche da un punto di vista mio personale del lavoro, mi è dispiaciuto veder togliere i 35.000 euro per le rette degli anziani nell'RSA, Sindaco, perché anche quello è un settore molto sentito e che ha dei problemi. Ora io non so a livello diciamo contabile come sia messo quel capitolo, però posso dire che è un servizio abbastanza sentito, quindi non per carità la cifra tolta è irrisoria, sono 35.000 euro, però tenga presente che è una richiesta che viene fatta e molti vengono esclusi proprio perché a volte viene richiesto l'ISE sociosanitario ed è un problema poter rientrare in quel tipo di rette. Per resto niente, nel senso che veramente ha mantenuto la parola. Ovviamente io, a differenza del consigliere Trani, mantengo a differenza sua, diciamo a favore proprio no, però mi astengo e le faccio i complimenti per le variazioni che ha fatto sul capitolo del sociale. Grazie.
Grazie, consigliere Mollica. Prego, sindaco.
In maniera telegrafica, solo per specificare che, come dicevo prima, i capitoli, l'andamento dei capitoli viene monitorato in corso d'anno. Su questo capitolo, evidentemente, da parte dei servizi sociali è stato valutato uno stanziamento in eccesso, magari che poteva essere in questa fase più utile su altri capitoli, perché tanto i fondi sono stati ridistribuiti sempre sui capitoli del sociale. È chiaro che, come ho detto prima, qualora ci fosse la necessità in corso di anno, siamo sempre pronti, visto che abbiamo da parte un po' di risorse sempre per eventuali necessità, a integrarli questi capitoli. Quindi, e grazie per le belle parole.
Grazie sindaco. Interventi o dichiarazioni di voto? Consigliere Marcucci.
Grazie Presidente, come la dispoliativa la nostra dichiarazione di voto è per un'astensione. Anche noi naturalmente constatiamo favorevolmente la variazione soprattutto sul capitoli del sociale, naturalmente sono 2.900.000 complessivamente, quindi è rilevante e per questo siamo orientati per l'astensione. Anche noi una piccola nota negativa, se vogliamo trovarla, è sul contributo affitti, che cala rispetto all'anno prima, come noi avevamo in qualche modo preventivato in un precedente consiglio comunale quando parlammo proprio di questa faccenda, e rispetto all'anno precedente, visto anche l'aumento, dobbiamo dire, delle famiglie che hanno richiesto il contributo, che è salito mi sembra a 579 famiglie rispetto alle 389 dell'anno prima, comunque in media il contributo passa da una media appunto di 890 euro a una media di 430 euro, quindi questo qui era un problema che noi avevamo messo in evidenza. Mi ricordo che non fu tanto preso sul serio dai colleghi della maggioranza e, passato il tempo, dobbiamo dire che avevamo ragione. Per il resto molto positiva la variazione, quindi ribadisco l'astensione della dispoliativa.
Grazie. Consigliere Marongiu.
Allora, fermo restando l'intervento precedente che era costruttivo, ovviamente ho apprezzato proprio il dettaglio col quale tutti i consiglieri, anche quelli non presenti in commissione, hanno ricevuto proprio la variazione del bilancio, quindi è servito un po' per entrare meglio nello specifico. Ovviamente, essendomi occupata di sociale per tanto tempo, facendo parte della rete sociale e quindi promotrice del welfare di comunità a 360 gradi, tutto quello che è stato già evidenziato anche dai colleghi precedentemente è molto positivo e quindi, diciamo, le richieste sono state accolte, mantenute, quindi questo è un buon dato e la città tutta e la comunità ne trae beneficio. Per cui, in coerenza con quello che abbiamo fatto per il bilancio di previsione, il PD La Forza della Comunità si asterrà.
Grazie. Consigliere Grau.
Sì, grazie Presidente. Velocemente, anche noi ci asterremo dal voto e il bilancio non è soltanto un fatto numerico per quanto ci riguarda, ma dipende anche molto dalla qualità di come si spendono i soldi. Quindi a questo, se posso, faccio una domanda, chiedo al sindaco se il PEG è stato 2023 è stato approvato in giunta o no, quindi è necessario per quanto ci riguarda verificare nel tempo.
Prego, consigliere Grau.
Quindi, siccome il PEG capisco che non è stato approvato e stiamo a fine giugno, quindi è importante, è uno strumento importante per quanto riguarda, insomma, gli uffici e operare, quindi ecco, noi ci asterremo dal voto e, visto che ho chiesto già agli uffici se era disponibile il PEG ancora non è disponibile. Quindi, oltre alla quantità e le cifre importanti messe in campo, credo che sia, permettetemi, quasi normale, se ci sono le risorse uno decide di metterle, le divide. Come ricordava la consigliera Ciarlantini, dipende anche da come poi si spendono le risorse economiche a disposizione. Quindi per quanto ci riguarda sarà un voto di astensione. Grazie.
Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Nessuna? Prego, consigliere Fierli.
Sì, grazie Presidente. Buonasera a chi ci ascolta su Centro Radio e chi ci vede, a tutta la Giunta, al segretario comunale, ai colleghi consiglieri e a lei sindaco. Si arriva con questa delibera di, in questo caso, attività finanziaria nei confronti del bilancio preventivo, che tra l'altro sembra forse parte di un bilancio preventivo, perché ci sono tante note di cassa per quanto riguarda l'attività che in questo caso fa l'amministrazione. E devo dire che un plauso va in questo caso alla parte quella dei servizi sociali, perché mi ricordo che Presidente, mi ricordo che nella fase di approvazione del bilancio preventivo avevo dato, forse non se è corretta, ma ai limiti, del concetto di sufficienza del bilancio preventivo. Ma sufficienza perché? Perché fa sempre piacere sapere che ci siano sempre più soldi per l'aspetto sociale, proprio per quella parte debole della città, se è debole, della parte che ha bisogno di supporto. Bene, in questa attività che andiamo a deliberare penso che ci sia una componente di iniziazione da parte dell'amministrazione nei confronti dei più deboli o di chi ne ha bisogno, e questo deve essere un plauso. Chiaramente, giustamente, deve essere anche nei confronti di una revisione contabile e soprattutto nell'analisi dei bisogni che necessita questa amministrazione e che necessita la città. Quindi vogliamo dare con il nostro assenso a questa delibera, ringraziando anche l'ufficio economato per quanto riguarda l'attività profusa per la delibera. Ringrazio e con voto favorevole.
Grazie consigliere Fierli. Poniamo in votazione l'emendamento, così come esposto dal sindaco e protocollato con numero 319.08.23. Chi è favorevole all'approvazione alzi la mano. Contrari? Astenuti? L'emendamento è approvato. Poniamo in votazione il punto così come emendato. Punto numero 1, prima variazione al bilancio di previsione 2023-2025, sensi dell'articolo 175,2 del TUEL 267-2000. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Il punto è approvato. Procediamo con la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Il punto è immediatamente eseguibile. Prego, sindaco.
Sì, Presidente, volevo chiedere, se possibile, visto che stiamo salutando il dottor Barbato, che ringrazio ancora, perché abbiamo discusso tutti i suoi punti, abbiamo un punto all'ordine del giorno che riguarda l'architetto Vanessa Signore, che ringrazio per la presenza, che è l'ultimo all'ordine del giorno, quindi per evitare di farla aspettare praticamente ancora tutti i punti da qui alla fine, se era possibile, se il Consiglio Comunale è d'accordo, anticipare il decimo punto, così poi la possiamo liberare e può andare a lavorare nei suoi uffici.
Grazie, sindaco. Se i consiglieri sono d'accordo, possiamo procedere. Procediamo?
Grazie.
Poniamo in discussione il punto numero 10 all'ordine del giorno, servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione. Approvazione in relazione ex articolo 34,20 del decreto legge 179/2012, convertito in legge 221/2012 e dichiarazione di pubblico interesse. Prego, consigliere Marchetti.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, si tratta di un project financing che riguarda l'efficientamento dell'illuminazione pubblica. Abbiamo individuato, è stato individuato un promotore nella figura di Engie SPA, che è una società leader mondiale nel settore energia, che ha già presentato un progetto ovviamente, e sulla base di questo progetto poi si andrà a gara. La Dispoli, come ben sapete, ha un'impiantistica ormai obsoleta, possiede circa 3.800 punti luce. Con questa tipologia di intervento noi riusciamo a sostituire i pali ammalorati e soprattutto a sostituire le lampadine ad incandescenza con quelle a tecnologia LED. Questo intervento ci permette di raggiungere una serie di obiettivi, alcuni immediatamente tangibili, altri meno, come ad esempio possiamo già intervenire con una riqualificazione urbana, molto importante è la messa a norma degli impianti, potremmo ridurre l'inquinamento luminoso e con le nuove tecnologie dare anche attraverso queste lampadine a LED una percezione di sicurezza maggiore al cittadino, sia stradale che sicurezza diciamo in generale. E cosa molto più importante, otteniamo una razionalizzazione dei consumi energetici, con un importante risparmio economico. Vi dico due dati per farvi capire. La Dispoli lo scorso anno ha speso solamente per l'acquisto di energia più di 1 milione di euro, al quale devono essere sommati altri 200.000 euro circa per la manutenzione. Se avessimo già avuto in auge questo project, noi avremmo già potuto risparmiare una somma di circa 300.000 euro anno. Su questo project abbiamo già ottenuto il parere favorevole dei revisori e appunto spero di essere stato chiaro e spero che questa tipologia di intervento venga compresa e votato trasversalmente da questa assise. Ne approfitto anche per ringraziare l'architetto Signore e l'ufficio per tutto il lavoro svolto e la sua disponibilità a rimanere per rispondere a qualsiasi questione di carattere tecnico.
Grazie consigliere Marchetti. Prima degli interventi, un'integrazione da parte del sindaco. Prego sindaco.
Sì, grazie presidente. Solo per integrare con una visione anche più sul bilancio comunale, il consigliere Marchetti, ringrazio per l'esposizione, ha già ovviamente precisato che su questa deliberazione abbiamo ottenuto il parere dei revisori dei conti. Come ho detto anche oggi in commissione, ci scusiamo del diciamo, poco tempo che abbiamo dato ai consiglieri per poter esaminare gli atti, abbiamo dovuto fare commissione oggi, ma come già anticipato è un punto che in realtà è pronto da diverse settimane, poi per l'ottenimento del parere da parte dei revisori ci è voluto un po' più di tempo rispetto a quello previsto e quindi siamo arrivati diciamo, a ridosso del Consiglio Comunale a fare l'integrazione. Però credo, insomma, credo che sia un'opinione comune che questo sia un punto importante e che sia un tema veramente come mai così attuale. Tra l'altro noi da diversi anni cerchiamo di attivare questa procedura e quindi arriviamo diciamo, con più tempo di quello che avremmo sicuramente voluto e insomma, anzi, la nostra volontà, che era insomma, ben descritta anche nel nostro primo programma elettorale, andava un po' a anticipare la crisi energetica che c'è stata in questo periodo. Purtroppo, per ragioni che non stiamo qui a verificare, gli uffici con i precedenti responsabili non sono riusciti a mettere in piedi questa procedura. Evidentemente non avevamo ricevuto un progetto come è stato fatto da parte della società Engie e quindi forse non c'erano tutti i presupposti. Oggi ci sono. Quindi andiamo a spiegare un po' meglio di che si tratta. Si tratta di un project financing che dura 20 anni. In questi 20 anni ci sarà una società, un privato, che andrà a gestire a 360 gradi la pubblica illuminazione, quindi farà fornitura dell'energia e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, efficientamento energetico, con un investimento di 2.800.000 euro per la riqualificazione delle linee della nostra città, che come diceva il consigliere Marchetti hanno all'incirca 3.500-3.800 punti luce, quindi è stata fatta una mappatura di tutti i pali, di tutte le cabine, un lavoro veramente molto importante che costituisce anche un arricchimento per l'ente. Quindi a fronte di questo, come ha già detto il consigliere Marchetti, noi abbiamo speso nel 2022, quindi dati a consuntivo, 1.200.000 euro, oltre, cioè quasi sì, un poco di più di 1.200.000, ai quali, perché non è obbligatorio fare un project, però la domanda potrebbe essere perché il Comune non fa direttamente, non prende un mutuo di 3 milioni e fa gli interventi che fa Engie che vengono spalmati nei 20 anni? Perché ci costa meno, sostanzialmente. Come ha detto il consigliere Marchetti, se noi aggiungessimo addirittura al 1.200.000 che abbiamo speso l'anno scorso i 200 e passa mila euro che servono per prendere un mutuo di 3 milioni, andremo a sbattere a 1.400.000. Quindi la convenienza economica, tra l'altro, a parte insomma che lo dico io, che magari per qualcuno può valere poco, ma lo attestano gli uffici, è evidente e quindi partiamo dal presupposto che questa è una proposta di base. Ovviamente ci sarà una gara pubblica, una gara a evidenza pubblica dove anche altri operatori del settore potranno partecipare e andare a migliorare, magari ad arricchire l'offerta o anche a fare un ribasso rispetto al canone annuo, che è un canone crescente dal 23 fino al 43, che dura 20 anni come vi ho detto. Il vantaggio del proponente qual è? Che il proponente all'esito della procedura potrà equipararsi alla migliore offerta oppure lasciare, se non ritiene di avere la convenienza economica per portare avanti il project, e ci sarà quindi un altro al posto suo. Quindi noi ringrazio l'architetto signore per il grande lavoro che ha svolto in queste settimane per arrivare alla delibera di oggi, dove si prende atto di tutta questa documentazione, si prende atto insomma della pubblica utilità della procedura, e quindi speriamo in pochi mesi, compatibilmente insomma con le tempistiche, probabilmente andremo in città metropolitana con la CUC per bandire la gara, per essere insomma inappuntabili sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto ecco, da questa operazione chi ne beneficerà sarà finalmente la città, perché in alcune strade abbiamo lampioni mancanti, in alcune strade abbiamo linee che necessitano di interventi continui anche in piena notte, e quindi insomma oltre a risparmiare andiamo soprattutto a dare una percezione di sicurezza diversa che i cittadini ci chiedono a gran voce. Se avete domande c'è qui anche ovviamente la parte tecnica che potrà rispondere. Grazie.
Grazie sindaco. Consigliere Paparella.
Sì, grazie Presidente. Naturalmente diciamo, capiamo l'importanza del tema, no? Per tutta una serie di motivi, cioè, quindi sia la parte diciamo, di efficientamento energetico, sia appunto, razionalizzare i consumi energetici, migliorare anche la sicurezza, insomma, la manutenzione degli impianti e così via. Però è un tema che proprio per questo motivo parliamo comunque di milioni di euro, parliamo della rete, diciamo, appunto dell'illuminazione della città, credo avrebbe meritato un minimo d'approfondimento precedente. È stata convocata una commissione oggi alle ore 13, orario diciamo per qualcuno abbastanza sfidante. Il punto è stato aggiunto successivamente rispetto alla convocazione del Consiglio Comunale, all'ultimo, diciamo così. La materia è anche una materia complessa, perché poi abbiamo avuto modo, anche se in questo poco tempo, di leggere la relazione, voglio dire, cioè degli aspetti anche tecnici sulle famose tre modalità con cui si può affidare questo servizio, quindi necessitano di approfondimenti anche sul piano giuridico banalmente. Quindi la nostra richiesta sarebbe quella di posporre la trattazione del punto per avere modo di studiarlo, approfondirlo ed eventualmente valutare anche quindi se votarlo insomma insieme alla maggioranza. Grazie.
Grazie. Consigliere Grau.
Sì, grazie Presidente. Il mio intervento è un po' in linea con quello che diceva il collega Paparella. Il Sindaco ci ha ricordato che questa proposta di project è arrivata sul tavolo, era pronta ad ottobre, se non ho sentito male, da molto tempo, e portarlo alle ore 13 di oggi, prima di un Consiglio Comunale, non stiamo parlando di un contributo alla Prologo o di un contributino all'associazione, ma stiamo parlando di un impegno importante da parte dell'amministrazione comunale per conto dei cittadini. Io credo che un progetto così importante, anche per la complessità della materia tecnica, avrebbe necessità di un approfondimento dentro la commissione, e io credo che di più commissioni, perché già in questo breve periodo di esperienza in Consiglio Comunale abbiamo notato quante volte l'amministrazione, mi permetta Sindaco, la maggioranza ha commesso errori in Consiglio Comunale portando dei deliberati che poi hanno, come dire, purtroppo per la città hanno dato ragione a quello che noi dicevamo, cioè di attendere, mancavano dei documenti, mancavano dei pareri, bisognava fare un percorso diverso. Voi siete andati dritti. Anche in questo caso ritorno appunto sul project. È un project importante, parliamo di cifre importanti, quindi io mi associo alla richiesta del consigliere Paparella, quella del rinvio del punto per ulteriori approfondimenti, perché ripeto ancora una volta, un project così illustrato, non stiamo parlando di cambiare quattro lampadine, stiamo parlando, l'ha detto lei, di tagliare strade, cambiare linee elettriche, quadri elettrici, illuminazione, pali e quant'altro, quindi è un impegno ventennale, siccome non credo che vengano le suore agostiniane a fare l'impianto elettrico per beneficenza, ma viene giustamente un'azienda che deve fare utile. E siccome con le aziende che fanno utile, giustamente, bisogna, come dire, noi che stiamo dalla parte del pubblico, dobbiamo verificare la giustezza delle cose e verificare l'opportunità. L'ha ricordato lei, il project andrà in gara, è vero che andrà in gara, ma come ha ricordato benissimo, ha un diritto di prelazione il proponente e quindi questa cosa in qualche modo ha messo il cappello sopra. Io invito insomma un po' di prudenza, non si tratta di essere maggioranza o minoranza, un progetto così importante, io le ricordo che l'ho fatto.